Ciao e benvenuti alla prima puntata di Temples of Rock. Io sono Giacomo Baroni e vi accompagnerò in questo viaggio musicale tra i templi del rock. Teatri, sale da concerto, club, arene, luoghi ricchi di storia e storie che hanno visto nascere grandi stelle o hanno ospitato concerti entrati nella leggenda. Questa prima puntata parte da un locale newyorkese che davvero possiamo definire senza paura leggendario, il CBGB. Situato al 315 di Bowery, nel Lower East Side di Manhattan, il CBGB è diventato il tempio del punk e della New Wave nella Grande Mela. Ed è proprio gironzolando tra le quattro pareti che hanno ospitato il locale che è nata l'idea per questo programma. Nonostante oggi il club si sia trasformato in un negozio di abbigliamento e dello spirito incendiario che una volta lo animava è rimasto praticamente solo il prezzo rabbioso di capi e accessori in vendita. Avrete sicuramente riconosciuto il brano d'apertura della trasmissione Blitzkrieg Bop dei The Ramones, e se fu proprio uno dei quattro fratelli, Joey, a definire il CBGB l'utero della creatività per generazioni di punk, new wavers e rock and rollers, lasciamo che sia la musica di una delle band più iconiche ad aver calcato il palco del locale newyorkese a schiudere per noi le sue porte. Benvenuti al CBGB. Sheena is a punk rocker. Siamo passati dal primo al secondo album dei Ramones, Leave Home. Il gruppo esordì al CBGB il 16 agosto 1974 con un set, pensate un po', della bellezza di 12 minuti. Il gruppo si era infatti formato pochi mesi prima e si presentò alla serata giusto con una manciata di canzoni. Qualcuno pensò fosse uno scherzo, qualcuno storse il naso, ma qualcun altro si rese conto che stava assistendo a un evento che avrebbe davvero cambiato le regole del gioco. Quello fu il primo di 74 concerti che la band farà nel locale nel solo 1974, sempre e comunque con una durata media di poco più di un quarto d'ora, insomma le vecchie abitudini sono dure a morire. Tra gli abitué del club c'erano anche i Talking Heads, che debuttarono l'anno dopo nel 1975. Ci ascoltiamo la loro Psycho Killer. Thank you.
candlelight. I can't sleep 'cause my bed's on fire.
Dicevamo che i Talking Heads debuttarono al CBGB nel 1975, quando David Byrne e Chris Frantz abbandonano la precedente band, The Artistics. Le sonorità profondamente innovative del gruppo catturano l'attenzione di un talent scout che passava molto del suo tempo al CBGB. Parliamo di Seymour Stein, della Syro Records. Una sera Stein era al club per ascoltare un concerto dei Ramones, che avevano da poco firmato con la sua etichetta, e mentre fuori dal locale con Lenny Kaye, chitarrista del Patti Smith Group, sente una musica che trova straordinaria, si precipita dentro il locale per ascoltare meglio e scopre i Talking Heads. Più avanti metterà sotto contratto anche loro e gli farà pubblicare il primo album nel settembre 1977, Talking Heads 77, dal quale abbiamo ascoltato Psycho Killer. Stein è stato una delle figure più importanti per la scena musicale che bazzicava intorno al CBGB. Ha scoperto un sacco di gruppi, ma ha scoperto anche grandissime star a livello internazionale, una tra tutte Madonna. Leggenda vuole inoltre che sia l'inventore o uno degli inventori del termine New Wave. Nell'aprile del 1977, sul palco del locale, troviamo i Misfits di Glenn Danzig, una band che è ancora agli esordi. Pare addirittura che Jerry Only suonasse il basso solo da pochi mesi. Ci ascoltiamo adesso Horror Business del 1979, un brano in cui è evidente il debito artistico della band nei confronti dei Ramones. Un altro gruppo che non può mancare nell'elenco delle prime band che resero il CBGB un luogo di culto sono gli Heartbreakers, un gruppo che sorge da due fuoriusciti dei New York Dolls, Johnny Thunders e Jerry Nolan, che decidono di coinvolgere l'ex television Richard Hell. Nel 1975 il quartetto si completa con Walter Lur alla seconda chitarra e fa il suo esordio al CBGB. Hell verrà poi rimpiazzato da Billy Reth e con questa formazione gli Heartbreakers metteranno a segno il loro primo e unico album in studio, L.A.M.F. Ne ascoltiamo un classico, Born to Lose.
Born.
In origine l'indirizzo musicale che doveva avere il locale era probabilmente molto diverso. Il proprietario del CBGB era Hilly Crystal. Fu lui a scegliere nel 1973 la data di apertura, l'acronimo che campeggiava sull'iconico tendone bianco collocato sopra l'ingresso. Le lettere stanno per Country, Bluegrass e Blues e il sottotitolo OMFUG sta per Other Music for Uplifting Gourmandizers. Il CBGB nasce in un ex saloon del XIX secolo e grazie alle parole di Chris Stein, chitarrista e membro fondatore dei Blondie che ha pubblicato il libro fotografico Point of View, possiamo provare a chiudere gli occhi e a immergerci con lui nel locale. Il palco una volta era a sinistra, quando è stato ingrandito è stato invece spostato a destra. Anche i bagni erano al piano di sopra, nessuno aveva accesso al piano inferiore. Sui muri c'erano dipinti e murales, corse di cavalli dovevano risalire agli anni 20. L'atmosfera era praticamente immutata, funky e bohemien. Hilly vi trasferì molte delle sue cose personali come poltrone e divani imbottiti. Di fronte c'era anche una libreria con i libri e ci si poteva sedere. Aveva un appartamento nel quartiere, ma era anche solito passare molto tempo al club. Con i Blondie continuiamo il nostro viaggio musicale. Il pezzo è Man Overboard dal primo album omonimo del 1976, Blondie. Sole erano le regole di Crystal. 1. Puoi suonare solo musica originale. 2. Portati la tua attrezzatura. Per il resto le band non avevano nessun tipo di limite. pane perfetto per i denti di una scena come quella punk e new wave, come potete benissimo immaginare. Di quel periodo Legs McNeil, cofondatore di Punk, la rivista che diede il nome all'intero genere, ricorda: qualsiasi cosa accadesse succedeva al CBGB, era come un quartiere generale, era come essere a casa, come essere nel tuo salotto. Prima si parlava di television ed ecco a voi dal capolavoro Marquee Moon il pezzo Elevation.
Last word.
Il CBGB diventa nel corso degli anni una vera e propria mecca per fan e band. Sono innumerevoli gruppi che li esordiscono per poi tornare più avanti da artisti affermati. La sua fortuna è però dovuta alla sfortuna di qualcun altro. Il 3 agosto del 73, infatti, l'intero edificio in cui è ospitato il Mercer Arts Center, spazio performativo prediletto all'epoca dagli artisti underground newyorkesi, collassa su se stesso portandosi via 4 persone. Gli artisti in cerca di una nuova casa scoprono così il locale di Crystal, che aveva deciso di ospitare band che non avevano nessun altro posto in cui esibirsi. Il locale diventa famoso anche all'estero e ospita i primi concerti statunitensi di diversi gruppi, cui fanno il loro esordio a stelle e strisce i The Damned nell'aprile del 77, il primo gruppo punk inglese ad aver attraversato l'oceano. Allo stesso modo, qui si tiene il primo concerto americano dei The Police, il 20 e il 21 ottobre del 1978. Chi si trovava nel club in una di quelle due sere sicuramente sarà impazzito per Roxanne, dal disco d'esordio dei The Police, Outlanders d'Amour. Negli anni 80 il locale apre le porte alle band hardcore. Le domeniche pomeriggio erano conosciute come Matinee Day o Trash Day e vedevano band sul palco come Agnostic Front o Warzone. Fatto divertente, lì si esibiranno nel novembre 1982 anche dei giovanissimi Beastie Boys. All'epoca tentavano di sfondare nel mondo dell'hardcore prima di darsi con decisamente più successo al rap. Nel 1990 però Crystal è costretto a sospendere i concerti hardcore a causa delle frequenti esplosioni di violenza dentro e fuori dal club, anche se effettivamente il locale non avrà mai preclusioni verso nessun genere musicale. Nel 1988 sul palco del CBGB si esibiscono anche i Sonic Youth per il tour dell'album Daydream Nation, dal quale tratta questa Teenage Riot.
Thank you.
Di fianco al locale, Crystal aprì in seguito il CBGB Record Canteen, caffè e negozio di dischi, che verso la fine degli anni 80 verrà convertito poi nel CB's Gallery. La galleria aveva un tono molto diverso dal fratello maggiore, era infatti indirizzata a generi differenti, folk, jazz, set acustici. Innumerevoli artisti si esibiranno anche qui dando una ventata di novità, non altrettanto fortunata, ma comunque estremamente interessante, anche per l'attenzione alla musica sperimentale. Giusto per citare un paio di nomi, si tengono qui i concerti di Mark Ribot o Medeski, Martin e Wood. Una singer-songwriter che ha suonato nella galleria è anche Annie DiFranco. Ci ascoltiamo adesso una particolarissima versione con una notevole performance vocale di Amazing Grace dall'album Dilate del 1996.
Blind, but now I see. wretch like me.
CBGB inizia a navigare davvero in cattive acque nel 2005 per divergenze sul costo dell'affitto, diventato stellare dopo che la zona, al tempo dell'apertura del locale collocata nei bassi fondi, subisce il processo di gentrificazione del quartiere, conseguente all'apertura di bar costosi e alla costruzione di appartamenti da milioni di dollari. Per cercare di salvare il club, diverse band suonano sperando di riuscire a ricavare abbastanza da tenerlo aperto. Stiamo parlando dell'anno 2006. Una sfilata di artisti segna le ultime settimane del locale. Molti di questi sono cresciuti o diventati famosi proprio grazie al CBGB. Elvis Costello e Sting donano cimeli e memorabilia per un'asta sperando di raccogliere fondi sufficienti, e Steve Van Zandt della E Street Band cerca personalmente di contrattare un nuovo accordo con i proprietari dello stabile. Tra gli artisti che si esibiranno in questo periodo anche la band di Celtic Punk Dropkick Murphys, originaria di Boston. Nella scaletta del loro concerto dell'agosto 2006 c'è uno dei brani che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, soprattutto grazie all'inserimento nella colonna sonora del film di Martin Scorsese The Departed. Ci ascoltiamo I'm Shipping Up to Boston. We'll be right back. Nonostante gli sforzi, il locale è ormai destinato a chiudere i battenti. Non deve pagare gli aumenti dell'affitto, ma questo non gli viene comunque rinnovato. Hilly Crystal decide di tentare di trasferire il club a Las Vegas, ma non ci riuscirà mai perché verrà stroncato da un cancro ai polmoni nell'agosto del 2007. Le ultime due serate vedono Debbie Harris e Chris Stein dei Blondie con un set d'addio. L'ultimo concerto in assoluto sarà di Patti Smith il 15 ottobre 2006. Anche lei, prima di esordire su quel palco, aveva speso interminabili serate tra il pubblico del CBGB, quindi il legame affettivo è davvero forte. Una delle frasi pronunciate dalla Smith quella sera suona come un lumino di speranza in un momento che sembra davvero nero per la cultura musicale di New York. I nuovi ragazzi, con nuove idee in tutto il mondo, creeranno il loro posto, non importa se sarà qui o se sarà da qualsiasi altra parte. Ultima testimonianza dell'importanza storica del CBGB è rimasta una targa posta fuori da quello che fu il locale, mentre l'insegna originale oggi si trova alla Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland in Ohio. Proprio con l'ultimo brano eseguito tra le mura del CBGB, Elegy di Patti Smith, ci salutiamo anche noi. Per oggi è tutto, ci risentiamo mercoledì prossimo su ADMR Rock Web Radio per un nuovo viaggio alla scoperta dei templi del rock. Ciao!
Just don't know what to do.
Today.